Avvio. Buonasera ragazze, buonasera a tutte, ragazze perché siamo tutte giovanissime noi.
Molto.
Come si dice? Allora,
Sara, puoi mettermi in muto? Sto cercando di farlo e non mi
sì,
viene.
aspetta, aspetta.
Grazie.
Un minuto che adesso lo faccio io. Se io ho imparato, ecco fatto. Voilà. Allora, come dicevo, oggi giovedì sera, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Mishpatim, 25 Shvat, 12 febbraio. Da oggi, in realtà, io stamattina no, ho realizzato che devo fare non 125 Teilim, ma 126 della Rabbanit, perché da oggi si passa al 126. Comunque, questo era tra parentesi per la lezione del mattino e comunque da sapere giustamente. Allora, lanciamoci subito sulla parasha, poi faremo l'aftarah come ogni settimana, Bezrat Hashem. Allora, abbiamo una parasha piena di argomenti, di mitzvot, no? Subito dopo i 10 comandamenti. Abbiamo le norme sulla condizione di schiavitù, dunque schiavo ebreo, l'omicidio colposo, l'assassinio, danni ai genitori, rapimento, le case in cui mai sia uno maledice un genitore, pardon, danni alla persona, l'uccisione di un servo e tutte le halachot che riguardano il risarcimento danni sia a un servo, sia per un bue che colpisce, una buca nel terreno o danni provocati da, appunto, come detto, da un bue o. Poi ci sono le punizioni nel caso di furto, e danni di animali da pascolo o danni da fuoco acceso, come avevamo visto, no, da altri. E abbiamo tutte le norme, e su cui ci soffermeremo un attimo, anche sul custode non retribuito, custode retribuito, un caso di un oggetto preso a prestito, anche se vi ricordate, abbiamo studiato già insieme questa settimana, appunto nel Chitat, le norme in caso di seduzione, tutto il divieto assoluto di tutto quello che è pratiche occulte, magia nera, bestialità, ovviamente idolatria, e poi tutte le halachot che riguardano i casi di prestito di denaro, che è assur, no? Con interesse, e l'accettazione, l'importanza dell'accettazione dell'autorità. Abbiamo anche le norme di giustizia, abbiamo i casi, ciao carissima, di animali smarriti o caduti, concetti di giustizia, di misericordia, come abbiamo visto oggi le mitzvot che riguardano l'anno di Shemitah, che sarebbe l'anno sabbatico, e lo Shabbat anche, e sempre stamattina abbiamo studiato le tre ricorrenze annuali, Pesach, Shavuot e Sukkot. E domani e dopodomani gli ultimi argomenti che parlano dell'aiuto divino nella conquista di Eretz Israel, il popolo che appunto si impegna a osservare tutte le norme, e a Mosè viene chiesto di salire sul monte dove vi rimane per 40 giorni. E dunque abbiamo, come avete visto, dunque tantissime leggi che concernano, cioè leggi, diciamo, categoria di leggi civili, come abbiamo visto, doveri nei confronti dei schiavi, quando si arreca un danno sia fisico che materiale, e poi caso di vedove, orfani, eccetera. Poi, come abbiamo detto anche prima, le leggi relative ai custodi retribuiti o meno, cioè ognuno quali sono i propri doveri, la mitzvah di Hashavat Avedah, quella che viene definita Shavata Veda, restituzione di oggetti smarriti, e non mettere a disagio il debitore quando si fa un prestito, e poi, come abbiamo detto prima, appunto, il Shabbat, la Shemitah, separazione che abbiamo visto oggi, l'ultimo pasuk tra carne e latte, no? Lo tevashel gdiba chalevimo, anche in questa parasha. E questo, allora, poi dopo vedremo anche il nesso con l'Aftara, ovviamente, dove Hashem mette in guardia a non lasciarsi trascinare dall'idolatria e distruggere qualsiasi segno, come abbiamo appunto parlato stamattina con Isabel, qualsiasi forma di idolatria, e il patto che Hashem stringe col popolo ebraico, che, come abbiamo detto, accetta di accettare la legge prima ancora, no, di capire. Poi, come abbiamo detto, Mosè, si conclude la parasha con Mosè che sale sul monte per ricevere le tavole della legge, dove rimane 40 giorni e 40 notti. Allora, visto che, ricordo, è una lezione di Hasidut e Haftarah, allora andiamo al primo punto che sviluppiamo nell'ottica della Hasidut. Allora, primo argomento, che è anche il primo argomento della parasha, no? Ki tikne eved ivri. Dunque, nel caso in cui acquisterai un servo ebreo. Allora, come appunto viene spiegato prima dalla Rohaim, che di fronte alla scelta di comprare uno schiavo ebreo o uno non ebreo, si deve optare per l'ebreo, anche se questo comporta, diciamo, minor profitto, perché se un ebreo si trova in una situazione finanziaria molto grave, e al punto appunto da essere costretto a vendere i propri servizi, allora i fratelli ebrei hanno l'obbligo morale, diciamo, di aiutarlo a uscire da questa sua indigenza. Poi allora si parla di, in grandi linee, due tipi di schiavi: allora, quello cananeo, diciamo, e la giovane schiava ebrea. E qui andiamo alla Kabbalah, lo Zohar, che spiega che la vendita e il lavoro di queste persone sono in realtà il simbolo della discesa dell'anima nel corpo. Dunque, molto bello, ecco, questa ottica, come dicevo, molto più, ecco, più profonda, spirituale. Allora, andiamo al primo caso, lo schiavo cananeo. A cosa si riferisce? Alla fase iniziale di quello che è definito l'operato dell'uomo, della persona, in cui si deve impegnare in questo grande sforzo di sopraffare l'anima animale, come abbiamo studiato anche a proposito anche nel Tania. E dunque la vittoria della persona avviene con questo raggiungimento di quella che viene definita la Yirat Shamayim, timore di Hashem, e l'accettazione, pardon, del Ol Malchut Shamayim, di quello che è il giogo divino, e costringendo appunto la propria anima a conformarsi alla volontà divina. E passiamo allo schiavo ebreo, che ha raggiunto, diciamo, un livello più alto, in quanto l'anima divina, appunto, irradia di luce l'anima animale e la conduce a provare un, diciamo, un primo piccolo desiderio di sacralità, di divinità. E in questa fase, però, i desideri terreni dell'anima vitale animale, come viene anche definita nel Tanya, non sono però totalmente soggiogati e sottomessi. Dunque, ecco perché arriviamo alla terza fase, che sarebbe quella rappresentata dalla schiava ebrea, che è appunto la metafora dell'ultimo livello di quello che viene definito l'operato divino, cioè dunque il livello più alto. Allora, tornando all'Halakha, dunque, cosa prevede la legge? Che la ragazza ebrea può essere venduta dal padre solo in caso che l'acquirente ha un figlio da sposare. Cosa ne deriva? Che lo scopo ultimo della vendita, appunto, di questa ragazza è il matrimonio, cioè l'unione, appunto, con chi sarà suo sposo. E qui l'analogia con lo scopo finale dell'anima in questo suo viaggio in questo mondo finito materiale. L'anima che in questo mondo appunto era chiusa in un corpo umano, e cos'è lo scopo finale? Il matrimonio con Hashem, e dunque un'unione totale con HaKadosh Baruch Hu. Dunque la schiava ebrea è simbolo della persona i cui desideri terreni sono stati totalmente, completamente tramutati nel desiderio di Hashem. Ecco, così un punto appunto spiegato darrebbe questa ottica di questa halakha, appunto, poi parte la parasha. Poi, tra i tanti argomenti che ho citato prima, che abbiamo ricordato, che si diciamo, vengono studiati, approfonditi in questa parasha, poi dopo anche nella Lakhá, nella Gemara e tanto altro. E abbiamo dunque la mitzvah di Lishmor, dunque tenere in custodia. E dunque quello che viene affidato, cioè l'incarico che viene affidato di custodire delle proprietà altrui, diciamo così. Allora, se l'oggetto, in questo caso il Picadon sarebbe il bene che è stato affidato, viene rubato, danneggiato, come abbiamo visto, vi ricordate, la responsabilità del custode varia in base al fatto che sia un Shomer Chinam o Shomer Sachar. Shomer Chinam è custode non retribuito, che è responsabile solo se è negligente. Invece il custode a pagamento, quello che viene definito Shomer Sachar, a lui si richiede più attenzione, dunque maggiore responsabilità. E nello specifico deve rispondere alla perdita del furto, a meno che non si tratti ovviamente di cause di forza maggiore e di conseguenza dunque non è considerato il caso è considerato accidentale e dunque non deve rispondere. Dunque, se questi custodi sostengono che la perdita non rientra nelle loro responsabilità e no, attenzione, un'altra condizione che non ci sono testimoni che confermano le loro parole, devono recarsi in tribunale, giurare di dire la verità, di non aver usato l'oggetto, che appunto non è più in loro possesso, e i custodi dunque non sono autorizzati a utilizzare per scopi personali l'oggetto che è stato affidato loro. Ok, vabbè, questo per ricordare un attimo di cosa stiamo parlando, poi c'è tanto tanto altro. Ma arrivo all'atto Chassidut. Allora, nella Chassidut, questo parlando appunto di Shomer Chinam o Shomer Sachar, che allora prima, allora, adesso vi ho elencato proprio un assaggio di questo approccio puramente legislativo, chiamiamolo così. Però poi andiamo alla spiegazione che ci fornisce la Chassidut, ovviamente molto più profonda e con degli insegnamenti spirituali che sono validi per ogni ebreo in ogni generazione. E dice così, bellissimo punto. Ognuno di noi è in realtà custode di un tesoro che ci è stato affidato da Hashem. E cos'è questo tesoro? La nostra anima divina, che come appunto ben sappiamo è parte di Hashem stesso. Ovviamente è stata affidata in modo temporaneo, ok? E siamo tenuti a custodire questo pegno, chiamiamolo così. Bisogna proteggerlo, curarlo da tutto quello che è il mondo materiale, ma soprattutto fare in modo che si compia lo scopo per cui ci è stato affidato. Abbiamo capito che Hashem ci affida l'anima, però ovviamente c'è uno scopo. E lo scopo è l'elevazione spirituale. Come è possibile questa elevazione? Come si può mettere in atto questo scopo ultimo? Solo studiando la Torah e osservando le mitzvot. E attenzione, se non Maisia custodiamo nel modo giusto questa nostra anima, allora si applica la legge prevista dalla Torah, che dice, come dice nel Passucotto, per ogni colpa commessa, toro, asino, pecora o indumento, ogni cosa andata perduta pagherà il doppio. E restava anche a te, carissima. Allora, stiamo parlando del custode retribuito, non retribuito, e l'analogia con la, o piuttosto quello che rappresenta spiritualmente, ecco, questo concetto. Dunque, come no, ci sono tutte le leggi inerenti al picadon, dunque al bene o all'oggetto affidato, sì, a un custode retribuito o non retribuito che sia, appunto, tutte le leggi, così anche noi abbiamo, Hashem ci ha affidato a noi, a tutti noi, l'anima che dobbiamo appunto custodire nel migliore dei modi. Adesso, sempre nell'ottica della Chassidut, dice che ogni colpa commessa nei confronti di questo pegno che è l'anima è determinato da uno degli aspetti animali dell'anima. Infatti, cosa dice nel Pasuk? Per ogni colpa commessa per un toro, un asino, una pecora, un indumento, ogni cosa andata perduta, pagherà il doppio. Ma se la Torah ricorda toro, asino, pecora, indumento, e non è a caso, ovviamente, visto che queste halachot si applicano su qualsiasi oggetto, e non è che c'è la lista di tutti gli oggetti del mondo o di animale. Dunque, se la Torah riporta toro, asino, pecora, indumento, vuol dire che c'è un nesso molto preciso. Allora andiamo a cercare di capire appunto. Allora, toro è simbolo di che cosa? Di aggressività e anche di mancanza di riflessione. L'asino invece rappresenta la freddezza, l'insensibilità, in questo caso spirituale. La pecora è legata al concetto di quello che viene definito pecorella smarrita, cioè la tendenza a vagare sperduti fra i popoli. Poi arriviamo all'ultimo che sarebbe il beged, l'indumento, che allora andiamo un attimo all'etimologia del termine beged, sono le stesse lettere di bghida, tradimento. E infatti il nostro Yetzer Hara si presenta sotto forme diverse, ci spinge ad agire in modo non positivo, addirittura danneggiare questo pegno, cioè l'anima che ci è stata affidata. Però, attenzione, ci viene data la possibilità di rimediare a questo danno, come abbiamo visto, pagando il doppio, vi ricordate? Dunque, spiritualmente parlando, raddoppiando, com'è che possiamo appunto rimediare al danno, raddoppiando, pagando il doppio, nel senso raddoppiando sia in qualità che in quantità, lo studio della Torah e l'osservanza delle mitzvot. E così facendo, Hashem trasformerà queste nostre colpe in meriti e le tendenze negative diventeranno positive. Dunque, bellissima riflessione del Rebbe su questo punto. Andiamo alla l'ultima riflessione, sì, prima dell'Aftarà, veramente troppo bello, insomma, vabbè, comunque, come ogni settimana facciamo gli assaggi. Allora, andiamo qui a capire, allora, prima stiamo parlando di cosa stiamo parlando. Allora, un altro argomento. Allora, Passuk 13, farete attenzione a tutto ciò che vi ho detto, dice Hashem, non menzionerete nomi di divinità altrui, né questi nomi si udiranno per causa tua, come abbiamo ben visto. Allora, ok, un secondo, ragazze. Ok. Allora, diciamo solo un punto, poi dopo perché volevo prendere un altro argomento ancora, però vabbè. Ok, giusto un punto su questo Pasuk. Allora, bisognerebbe osservare tutte le mitzvot con lo stesso zelo, mitzvot positive, divieti, e di vitale importanza risulta la necessità di evitare qualunque forma di culto di attività che attribuisca valore a divinità pagane. Dunque, menzionare il proprio no il nome di questa divinità o richiedendo a un pagano di giurare in nome dei suoi dei, dunque così provi chi li ricorda. E volevo anche ricordare che le 613 mitzvot, appunto, corrispondono al numero degli organi e dei vasi sanguigni del corpo umano. E questo perché l'osservanza di ogni mitzvah protegge quel organo o quel vaso sanguigno che lo rappresenta. Dunque, osservando le mitzvot, in realtà libertà, si salvaguardia la propria salute, la propria sopravvivenza. E d'altro canto, Chas V'Shalom, la negazione di Hashem, nello specifico tramite l'idolatria, corrisponde alla trasgressione di tutta la Torah, dell'intera Torah. Dunque, è un punto che, ecco, volevo aggiungere. E questo era il penultimo, no, questa era tra parentesi. Allora, e volevo parlare della festa. Allora, si parla delle tre feste, no, Pesach, Shavuot e Sukkot. E, ok, e partiamo da Rashi, che abbiamo studiato insieme. Spiega il motivo per cui la mitzvah del Shabbat segue la mitzvah dell'anno della Shemitah, dell'anno sabbatico, e dice che si potrebbe pensare che, cioè, cos'è l'anno sabbatico? È un anno che è tutto, tra virgolette, Shabbat, no? Un lungo Shabbat. Allora dice, beh, allora quell'anno lì uno non è tenuto a osservare la santità di Shabbat. Allora, quello che appunto vediamo di approfondire, allora, noi sappiamo che Hashem si è astenuto dal lavoro il settimo giorno e si potrebbe pensare che, essendo già dunque l'anno sabbatico un ricordo della creazione e appunto il fatto che Hashem ha cessato la creazione, non è più necessario, diciamo, un altro segno, in questo caso lo Shabbat. E infatti, e qui interessante, volevo dirvi, perché avete notato che gli uomini non indossano i tefilin di Shabbat, perché i tefilin sono un segno del patto fra Hashem e il suo popolo. Visto che Shabbat è il patto tra Hashem e il suo popolo, allora di Shabbat non si indossano i tefilin. Allora dice, beh, secondo questo ragionamento anche la Shemitah, dunque uno non dovrebbe osservare Shabbat. Ma il Rebbe, dunque secondo l'ottica della Chassidut, riassume e queste motivazioni, cioè le motivazioni per le quali sì, invece si continua e si deve osservare Shabbat anche durante la Shemitah. Uno, perché l'anno della Shemitah, l'anno sabbatico, richiede la cessazione del lavoro agricolo, ma esclusivamente del lavoro agricolo. Attenzione, quando, come tutte sappiamo, lo Shabbat richiede di interrompere qualunque forma di lavoro. Secondo punto, il lavoro agricolo non occupa la persona 24 ore al giorno. A livello pratico, la Shemitah si osserva soltanto in alcuni momenti della giornata, dunque, no? Quando invece lo Shabbat viene osservato durante tutta la sua durata in tutti i suoi aspetti. Infatti, come abbiamo studiato altre volte, Shabbat non è solo vietato, pardon, non è solo vietato non lavorare, fare de determinati lavori, astenersi da determinati lavori, attuare determinate mitzvot, ma anche psicologicamente, moralmente, emotivamente, dunque 24 ore su 24, ci vuole questo distacco totale e assoluto da tutto quello che è lo stress, diciamo, quotidiano, giornaliero, settimanale. E dunque è un giorno di riposo dove la persona rilassa mente e corpo 24 ore, e questo è dato solo dallo Shabbat. Detto ciò, mi accingo alla seconda parte della Parashah, no, cioè non della Parashah, pardon, la seconda parte della lezione, che è l'Haftarah, scusate. E andiamo al profeta Irmia. Allora, un minuto che fatemi controllare una cosa. Ok. Allora, Irmia, ricordiamo, Irmia o Irmia, a volte chiamato Irmia, a volte Irmia, che era figlio di Hilkia, che era Navi, che era anche Cohen. Lo ricordo perché anche questa lezione, come vi ho detto prima, è dedicata a Gabriel Ben Shimon, a Cohen, che è venuto a mancare, come vi ho detto, 3 giorni fa, e che oggi era la sua levaya in Eretz Israel. E dunque, oggi proprio, dunque, Leilui Nishmat, Gabriele, vi ho anche mandato la foto, Ben Shimon, che Nishmatot Zurur Rabbi Tzror HaChaim Yizrak HaBaruch, che era anche Cohen, appunto. E tornando a Irmia, dunque al nostro profeta, che è l'Aftarah di questa settimana, che Irmia, come dicevo, era Cohen, e ha profetizzato nel periodo storico diciamo, verso la fine del primo periodo del primo Betamigdash e subito dopo la sua distruzione. E oggi, cioè questo Shabbat, andiamo al capitolo 34 del libro di Irmia, dove appunto vedremo anche il nesso con la parasha. Allora, questa è l'Aftarah, come dicevo, della Parashah di Mishpatim, e della Parashah di Mishpatim, poi, vabbè, poi come sapete ogni settimana ci sono, poi dipende cosa, gli Ashkenazim, Sfaradim, nel caso che è Parashah Shkalim, allora si legge un'altra Aftarah. Però oggi studiamo proprio questa. Allora, la profezia di questa parasha è stata pronunciata nel periodo in cui gli ebrei in Eretz Israel appunto trasgredivano le leggi riguardanti appunto gli schiavi, come abbiamo studiato in questa parasha, nel primo argomento. E le prime parole di questa Haftarah riportano appunto al concetto dell'inizio della parasha di Mishpatim, dove si parla appunto di questa mancanza degli ebrei purtroppo. E andiamo dunque, come vi ho detto, al capitolo 34, e dunque rito italiano, da Passuk 8, per gli altri riti invece, cioè da Passuk 8, però poi si aggiunge. Certi aggiungono, vedremo più avanti comunque. Adesso, intanto, tutti ecco, si parte da Passucotto. Allora, parte con la frase che dice: questa è la parola di profezia rivelata a Irmia da parte di Hashem dopo che appunto il re Zidkia, Zidkiau, allora il re Zidkiau aveva stipulato un patto con tutta la popolazione. Nello specifico che si trova a Gerusalemme, per proclamare un tempo per la libertà appunto degli schiavi. Dunque ha chiesto proprio che ognuno lasciasse andare libero il proprio schiavo ebreo e ebrea e che non lo considerasse tale, appunto. E qui tutti i principi, tutto il popolo, dunque. Erano parte di questo patto, diedero dunque ascolto al re Zidkiau di liberare appunto tutti i loro schiavi e li lasciarono di fatto liberi. Cosa successe però purtroppo successivamente? Ci ripensarono e fecero tornare gli schiavi e le schiave, quelli che avevano liberato, dunque li hanno ridotti di nuovo a schiavi. A quel punto la parola di Hashem fu rivelata a Irmia e ovviamente, come potete già immaginare, Hashem era particolarmente adirato e ha detto a Irmia di riferire a Misrael le seguenti parole. Così ha detto Hashem, l'Eterno Dio di Israele, ho stipulato un patto con i vostri padri nel giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto, dalla casa degli schiavi. E non a caso viene precisato dall'Egitto casa degli schiavi, dicendo appunto che al termine di 7 anni ognuno è tenuto a lasciare libero il proprio fratello ebreo che si è venduto o dovuto vendere per indigenza, come avevamo visto. Dunque, come dice Hashem, e vi avevo chiesto che, ok, potete accettarlo come schiavo per aiutarlo, può servirti per 6 anni, ma il settimo anno dovrai per forza lasciarlo libero. E cosa dice Hashem? Continua, dice: i vostri padri non mi hanno dato ascolto, dunque non hanno prestato orecchie alle mie parole. Oggi voi vi siete ravveduti, Vi siete comportati rettamente davanti a me, dice Hashem, annunciando appunto ognuno la libertà dei propri schiavi, dunque stipulando un patto, ma poi siete tornati a profanare il mio nome, dice Hashem, e facendo appunto tornare riprendendo ogni schiavo e ogni schiava che avete liberato. Perciò, dal momento che non mi avete ascoltato, proclamando la libertà, io proclamo per voi la libertà dalla mia protezione. Uno dice, ah beh, ricompensa, sembra una ricompensa. Come voi non mi avete ascoltato, uno si aspetta una punizione. Cosa dice Hashem? No, allora, proclamo per voi la libertà. Ma quale libertà? Dice Hashem, dalla mia protezione. Mai sia ovviamente, e che questo è il massimo della punizione, e permettendo appunto, dice Hashem, alla spada, alla pestilenza, alla carestia di agire contro di voi, vi renderò motivo di terrore per tutti i regni della terra, consegnerò gli uomini che hanno violato il mio patto, dunque che non hanno mantenuto i termini del patto stipulato davanti a me. E invece appunto hanno stretto un patto di ribellione contro di me, dice Hashem, dividendo a metà il vitello, sono passati in mezzo alle due parti, promettendo per chi l'avesse tradito la stessa fine del vitello. Allora, perché si parla di queste parti? Ovviamente ci riporta, e come no, al patto delle parti con Amavinu, perché appunto, tornando appunto secoli addietro, questa era la pratica si usava anticamente, si usava appunto stringere alleanze tagliando a metà gli animali passando in mezzo alle due parti, come appunto abbiamo visto ad Avraham Avinu al capitolo 15, passo 10 di Bereshit, no? Del Humash Bereshit. E dunque i principi di Judà, di Yerushalayim, i ministri, i Coanim, tutto il popolo del paese che appunto erano passati alle in mezzo alle due parti del vitello, dunque hanno promesso, stipulato il patto, però non mantenuto, li consegnerò, dice Hashem, in mano ai loro nemici, in mano a coloro che desiderano ucciderli. Ma non solo, i loro cadaveri diventeranno cibo per gli uccelli del cielo e per gli animali della terra. Poi consegnò Zidkia, re di Judà, e i suoi principi in mano ai loro nemici, nello specifico in mano all'esercito del re di Babilonia, quello che poi appunto distruggerà il Betamidash, che ora a causa dell'intervento dell'esercito del faraone si sta ritirando da voi, perché faraone e gli egiziani erano venuti appunto per capire il contesto storico e che i babilonesi avevano stretto d'assedio Gerusalemme. Ma quando vennero a sapere che gli egiziani stavano correndo in aiuto degli ebrei, sembra un po' strano, però sì, è successo, allora lasciarono il campo di battaglia. Cosa preannuncia adesso Hashem? Il ritorno dei babilonesi che si erano appunto ritirati. E dice Hashem, io ordino che gli egiziani rientrino, che i babilonesi possano tornare ad attaccarvi. Li riporterò in questa città, combatteranno, cattureranno e daranno la città in fiamme. E dice: renderò la città di Judà desolata e senza abitanti. Poi, c'è chi si ferma qui, c'è chi si continua anche nel capitolo 35. Allora, scusate un attimo, ragazze. Aspettate un minuto perché un minuto, ho degli ospiti che vedo che sono in difficoltà. Sa che devo andare a aiutarli un secondo? Un minuto, vediamo se sono riusciti. Penso di sì. Ok, alla fine ce l'hanno fatta, va bene. Scusate, che cerchiamo noi donne soprattutto di fare 40 cose alla volta. riprendono il rito italiano, visto che parte di noi seguiamo anche il rito italiano. Allora dice così: questa è la parola di Hashem, che giunse appunto a Ermia nei giorni, e qui siamo nei giorni del re Jehoiachim, figlio di Josiah, re di Uda, e che gli dice di recarsi alla casa dei Rechavim con la Chaf, e che erano appunto, come ci spiegano i Mefarshim, non erano altro che figli di Yonadav, dunque discendenti del famoso Itrò di cui abbiamo parlato nella parasha precedente. E dice dunque: va dalla casa dei discendenti di Itrò e di loro, che dice Hashem a Irmia ovviamente, che li ricondurrò in una delle stanze della casa di Hashem, e tu da loro da bere del vino. E allora Irmia dice che fece venire Ya'azaniah, figlio di Irmia, figlio di Havazziniah, e i suoi fratelli, tutti i figli, tutta la casa, dunque il casato dei Rechavim, questi discendenti di Itrò, li ha condotti, come gli aveva chiesto Hashem, nella casa di Hashem, e nello specifico nell'Lishkat HaSarim, dunque questa Lishka, che è la stanza dei principi, che era sopra la stanza di Maaseiahu, oggi non so, mi confondo, vabbè, custode e tesorieri di corte, perché per capire di chi parliamo. E dice che dunque propose loro delle coppe colme di vino e ha proposto loro da bere, ma loro rifiutarono perché, dunque, non specifico Yonadav, dice perché Yonadav, figlio di Rechav, ci ha dato un ordine di non bere mai nessun vino, né voi né i vostri figli, e di non costruire case, di non seminare nessuna specie di seme, di non piantare vigne, non possedere per tutta la vostra vita, ma di dimorare in tende, dunque senza possesso territoriale, di modo da vivere a lungo nella terra dove soggiogate. E dunque abbiamo dato ascolto, dicono, alla voce di Yonadav. E dunque di tutto quello che ho detto di non fare, e fino adesso, ma quando Nebuchadnezzar, dunque Nabucodonosor, re di Babilonia, è giunto contro il nostro paese, a quel punto ci siamo detti: andiamo a Gerusalemme per sfuggire all'esercito dei Casdim, no? Caldei, e dell'esercito di Aram, e a quel punto fummo costretti di abitare a Gerusalemme dentro degli edifici. Ok, dunque questo per avere proprio l'idea di tutta la, come si dice, la Haftarah, che riguarda la parasha che abbiamo studiato, la parasha di Mishpatim. E adesso, quando però, sapete, questo Shabbat sarà anche Shabbat Mevarchim, Chodesh Adar. Dunque, fra 5 giorni abbiamo Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, e dunque è Shabbat appunto che precede Rosh Chodesh Adar, e richiede appunto l'estrazione di due Sfarim. Ok. Poi, a proposito dell'Haftarah, dunque, Maftir di Shabbat Shkalim. Dunque, se Rosh Chodesh cade di Shabbat, si estraggono 3 Sfarim. Nel nostro caso, quest'anno, no, Rosh Chodesh no, perché appunto siamo, adesso, come vi ho detto, appunto, siamo, oggi siamo giovedì 25, e Rosh Chodesh, Be'ezrat Hashem, giusto anche per sapere, Rosh Chodesh Adar sarà il martedì e mercoledì prossimo. Dunque avremo il 30 e 1, dunque i 2 giorni di Rosh Chodesh, martedì e mercoledì, Bezrat Hashem. Dunque questo Shabbat è il Shabbat che precede Rosh Chodesh, ecco perché infatti è chiamato Shabbat Shekalim, perché appunto si usa leggere questa lettura, che è la colletta del mezzo shekel effettuata da Moshe Rabbeinu nel deserto. E adesso, il più delle volte, appunto, anche questa settimana, Besat Hashem, l'Aftarah che leggeremo è questa. Ma io, di proposito, visto che l'altra tante volte la si salta perché si legge appunto Shkalim e non quella di Mishpatim, allora ci tenevo a studiare con voi un attimino e non saltarla. Adesso però, come vi ho detto, essendo però sì questo Shabbat Shkalim, dunque questo Shabbat noterete che non si leggerà quello che abbiamo adesso studiato insieme, ma si leggerà il Maftir di Shkalim, il primo Maftir, e poi l'Haftarah di Parashat Shkalim che si trova nel libro di nel Navi Vim Melachim Bet, Melachim 2, Melachim 2, dunque andiamo capitolo 11. E nello specifico si legge da Passuk 17, dunque fino, cioè una prima parte fino al 20, e, voilà, e poi da 1 a 17. Poi ci sono dei psukim che si aggiungono, vabbè. Allora, giusto per ricordare, perché è quella che leggeremo domani, allora abbiamo, diciamo, i protagonisti sono Jehoiada, che stringe un patto con Hashem, e dunque e fa questo patto che ci sia dunque fra il re e il popolo, e infatti cosa, grazie a Jehoiada, Baruch Hashem, e tutta la popolazione si reca alla casa del Baal, dunque dell'idolo Baal, e distrugge tutti gli altari, tutte le effigi. E anche il sacerdote Matan viene ucciso, che era sacerdote del Baal, e poi Jehoiada appose delle guardie nella casa di Hashem e prese i prodi, i fanti, tutta la popolazione, fecero scendere il re dalla casa di Hashem. Jehoiada era anche Kohen Gadol, a proposito che abbiamo parlato anche prima di Irmia che era Kohen e l'abbiamo collegato a Gabriele, dunque anche qui abbiamo il Kohen Gadol all'epoca di Joash, re di Uda, e questo patto che lui fa stipulare tra il popolo e Hashem, di modo che il re e il popolo fossero fedeli a Hashem e non adorassero appunto divinità pagane e si impegnassero insieme a servire appunto esclusivamente a Kadosh Baruch Hu. Jehoiada nominò i Coanim che prima erano appunto stati a servizio del Baal come sorveglianti del Betamigdash, e poi quando mi hanno detto che fecero scendere il re, e da dove? Dalla fistola della soffitta, perché appunto si nascondeva nella soffitta del Betamigdash, per essere ancora più precisi, per sfuggire alla madre di suo padre che si chiamava Ataliau, che era particolarmente malvagia e idolatra, infatti lei adorava il Baal e che non solo adorava il Baal, era idolatra, ma aveva ucciso tutti i membri appunto della casa reale. Ecco perché lui si doveva nascondere e da lì l'hanno preso. E poi si recarono appunto alla casa del re, passando per la porta dei vanti, si sedette sul trono, tutta la popolazione del paese gioiva e la città era finalmente tranquilla, mentre appunto la malvagia Resha'it Ataliah fu uccisa a fil di spada nella casa del re. Ok, adesso a proposito di Jehoiada, allora Jehoiada, che era, come abbiamo detto, quello che ha fatto stipulare il patto fra Hashem e il re e il popolo, e che era il Kohen Gadol, ha vissuto 130 anni. Suo figlio era Zecharia Navi, che è stato poi ucciso nel Bet HaMikdash. Suo sotto, diciamo, l'ordine di Joash, Re Joash, e voilà. Poi, vabbè, c'è tanto altro, ma visto che abbiamo già fatto l'altra parasha, la facciamo solo in sintesi. E Joash aveva 7 anni quando divenne di fatto re, settimo anno di Yehù, inizia a regnare su Gerusalemme per 40 anni, regnò per 40 anni. Sua madre si chiamava Tzviya di Beersheba. In Israele avrete sicuramente sentito questo nome, che in Israele si usa tanto, Tzviya, 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 pardon, Tzviya, e per tutta la sua vita Joash fece ciò che era retto agli occhi di Hashem, come appunto Jehoiada a Cohen l'aveva istruito, e gli altari però non sono stati rimossi, il popolo purtroppo continuava a offrire sacrifici, a bruciare incensi. E a quel punto Joash disse ai Coanim: tutto il denaro donato che verrà portato alla casa di Hashem, dunque il denaro dei singoli per il censimento, a proposito, da qui è l'Aftarah che si chiama l'Aftarah Shkalim, perché i Shkalim sono quelli che venivano usati in mezzo shekel per il censimento del popolo ebraico, e il denaro offerto in base al valore di ogni singola persona, e lo prendano i Coanim per loro, ciascuno con un punto dei propri conoscenti. Effettueranno con questi soldi poi le riparazioni del Bet HaMikdash. Però il 23° anno di Re Joash, i Coanim non avevano ancora effettuato questi restauri che erano sensati dunque fare, e dunque il re mandò a chiamare Jehoiada, il Coen, e disse loro: perché non avete effettuato i restauri della casa? Dunque d'ora in poi non potete più prendere il denaro dai vostri conoscenti, ma mi raccomando, solo destinarlo al restauro. Acconsentirono, e dunque Yoda prese un forziere, fece un foro e lo collocò presso Mizbeach sulla destra di chi entrava nella casa di Hashem. I sacerdoti, quelli che erano guardiani delle porte, mettevano lì tutto il denaro che si portava appunto nella casa di Hashem, e ogni volta che vedevano che il denaro abbondava, lo scriba del re e il Kohen Gadol contavano il denaro e poi lo forgiavano in monete. Poi consegnavano il denaro contato dagli artigiani, appunto, denaro contato agli artigiani, perdon, quelli preposti alla casa di Hashem per remunerare i falegnami, i costruttori, appunto, e i costruttori delle mura, i lavoratori di cave, anche per l'acquisto della legna, della pietra estratta dalle cave, tutto questo sempre nell'ambito dei restauri della casa di Hashem e il rinsaldamento. Però con questi soldi, Navi precisa che non si facevano né brocche d'argento, né strumenti musicali, né bacini, né trombe, nessun oggetto d'oro e d'argento, perché tutto andava appunto agli artigiani per un solo scopo, cioè il restauro e nient'altro. Questi contabili agivano, come abbiamo visto, cioè come ricorda onestamente, e poi conclude che il denaro dei sacrifici di Hashem e Hattat non veniva portato nella casa di Hashem, ma devoluto direttamente ai Coanim. E si conclude, allora, poi ci sono anche due succhi molto belli, che vabbè, di lo ipaket Moshavecha, però noi ci fermiamo qua. Dunque, allora, come vi ho detto, oggi di proposito ho voluto fare la Haftarah, anche se non la leggiamo domani, ma è l'Haftarah di Mishpatim, e ovviamente ricordare anche quella che di fatto poi leggeremo domani, cioè quest'ultima che vi ho appena spiegato. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat con Besorot Tovot, con Briut et Tannah, con Arichut Yamim. Ricordo di nuovo che il Shiur è Leinui Nishmat Gavriel Ben Shimon, che נשמתו צרורה בצרור החיים, יהי זכרו ברוך, נשמתו בגנזי מרומים. Grande persona che veramente ci mancherà molto. Anna lo vedeva tutti i giorni quasi al My Caffè che veniva con la figlia. E dunque, Gabriel Ben Shimon, un Cohen, appunto, dunque, proprio nelle Haftarot, sia quella della Parashah di Mishpatim, sia quella che appunto leggeremo domani, che è dell'Haftarah di Shkanim, si parla di Kohanim. Del loro essere, diciamo, straordinario, dedicati ad Hashem, al culto del servizio di Hashem, e che annunciamo sempre solo Bezrat Hashem d'ora in poi, buone nuove per tutta Israele, Mazal Tov, Mazal Tov di nuovo a Yitzhak Saka, a tutta la famiglia, alla adorabile madre, sorella e cognato, e tutta la famiglia, le Dorotea, Besorot Tovot, Mazal Tov. E veramente che ci siano sempre solo smachot da condividere e gioire uno per l'altro. Belef Sameach, Be'ezrat Hashem, Amen, Ken Yerazon. Un abbraccio fortissimo e Shabbat Shalom, Umivorach.